prima di cominciare col messaggio. Con che spirito, con che cuore siamo venuti qua stamani? Quali sono le nostre richieste, le nostre domande che rivolgiamo al Signore, ma anche quali sono le nostre richieste inteso non solo come domande, ma come richieste proprio, cioè di cosa vogliamo dal Signore, cosa vogliamo ricevere dal Signore? In questi giorni ho avuto modo di meditare un po' su quelle che sono condizioni umane in cui cerchiamo le nostre fortezze, le nostre certezze, ci creiamo le nostre convinzioni e queste diventano i nostri fondamenti, i fondamenti sui quali poi costruiamo quella che è anche la nostra fede, il nostro rapporto con Dio, ci facciamo le idee riguardo a come funziona Dio. Lo facciamo normalmente anche con le persone. Se ci chiedessimo gli uni gli altri di parlare di me, direste cose differenti. Ognuno di voi direbbe, magari su certe cose direste la stessa cosa e su altre cose la vedreste in maniera diversa. Perché vi basate su convinzioni personali, su quelle che sono le vostre esperienze che avete avuto con me. Quindi sono cose normali. Ma la stessa cosa la facciamo con Dio. E molto spesso questo diventa un laccio, non che non sia giusto, perché è proprio in questa la ricchezza che abbiamo con Dio, nello stare insieme, nel poter vedere Dio in modo diverso da come lo vedo tutti i giorni. Io ho delle convinzioni mie, ma quando sento le vostre testimonianze, le vostre preghiere, le vostre esperienze, io ho modo di conoscere Dio da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, il vostro, che non è sbagliato, è il vostro. E questo dovrebbe essere una ricchezza, ma molte volte viene visto come invece un motivo di appesantimento, di metterci pesi. Dici no, il tuo punto di vista è sbagliato, perché nella scrittura dice così, la scrittura dice cos'ha. Bisogna fare questo per piacere a Dio, non come fai te. E diventa allora una guerra, a volte con gli altri, a volte con noi stessi, con i nostri stessi pensieri. Perché le nostre esperienze non ci permettono di dare delle risposte a quelle che sono le nostre certezze. Cioè noi crediamo che Dio si debba comportare in un certo modo con noi e quando invece viviamo delle esperienze che ci parlano del contrario rimaniamo spiazzati. Perché dice ma come? Ma so che Dio funziona così. Com'è che adesso nella mia vita è capitato qualcosa a cui non so dare una risposta? A cui non so dare un... in qualche modo una spiegazione, una ragione plausibile, non mi torna. E allora andiamo in crisi perché cominciano a crollare le nostre certezze, quello che abbiamo creduto fino a quel momento, diciamo Dio dove sei, Signore rispondimi perché ti sento lontano, certo che lo sentiamo lontano, perché siamo noi lontani dalla presenza del Signore, non presenza nel senso che non siamo in comunione con Lui, ma nel senso che vogliamo che Dio faccia come noi desideriamo, ma non è così. Il padrone è Lui, non noi. E quando il Signore nei 10 comandamenti dice non vi fate immagine alcuna, intende anche immagini mentali, perché noi racchiudiamo Dio in un concetto, sembra che per qualsiasi cosa ci debba essere una spiegazione con Dio. E parlare così non è neanche da cristiani molte volte, non viene considerato da cristiani. È come no, un cristiano conosce Dio, sa come si muove, ci sono certe regole spirituali, ci sono certe leggi spirituali, certo, certe leggi spirituali, ma molte volte consideriamo leggi spirituali quelle che in un qualche modo si accordano con la nostra esperienza e facciamo fatica ad accettare che ci sia Dio anche in cose che escano dalla nostra prospettiva. Passando, Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? E Gesù rispose: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Punto. Vedete, le concezioni umane. Erano i discepoli, avevano conoscenza delle scritture, conoscevano quella che era la volontà di Dio, secondo gli insegnamenti, diciamo così, umani, secondo le loro esperienze, e sanno già che quell'uomo è a causa di un peccato che è nato cieco. Il dubbio è: ma il peccato suo o il peccato dei genitori? Ma Dio esce dai concetti umani, va oltre quelle che sono le nostre certezze, e dice: né lui né i suoi genitori, è così perché la grazia di Dio si è manifestata in lui, le opere di Dio si sono manifestate in lui. Bisogna, dice Gesù, che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Che significa? Significa che Gesù in quel momento deve fare qualcosa, e anche già in quello che ha detto è stato luce, perché i suoi discepoli, ma anche ognuno di noi, siamo nelle tenebre molte volte, perché vediamo Dio, diciamo: quello è un peccato, ma non so se è suo o di quell'altro, però sicuramente è un peccato. Siamo nelle tenebre e si gira lì e non ci si accorge di quanto grande invece è Dio, che è al di sopra, e dice: no, Dio esce da questi schemi, e dice che lui è la luce del mondo perché mette luce nelle nostre idee, nelle nostre convinzioni. Non ha peccato nessuno dei due, ma è così per un altro scopo, più grande di quello che noi pensiamo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. Che schifo. E gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: ma non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: sì, sì, è lui. Altri dicevano: no, però gli somiglia. Egli diceva invece: sono io. Allora le persone gli domandarono, dice: ma com'è che ti sono stati aperti gli occhi? E lui rispose: quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: va, Silo, e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero: e dov'è costui? E gli rispose: non lo so. Condussero dai farisei colui che era stato cieco, e ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano: questo uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano: come può un peccatore fare tali segni miracolosi? E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui, perché ti ha aperto gli occhi? E egli disse: è un profeta. E i giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li ebbero interrogati così: è questo il vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? E i suoi genitori risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: egli è adulto, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dai gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Egli rispose: ma se egli sia un peccatore non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Essi allora gli dissero: e che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi? Egli rispose loro: ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Essi lo insultarono e dissero: sei tu discepolo di costui, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. E l'uomo rispose loro: questo poi è davvero strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. da che mondo è mondo, non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Essi gli risposero: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: credi nel figlio dell'uomo? E quelli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? E Gesù gli disse: tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui. E gli disse: Signore, io credo, e l'adorò. Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Che vi ha colpito di questa storia? Vediamo un po', vi coinvolgo un po'. Quali sono le parti che vi hanno colpito di questo brano, di questo racconto? Altre cose? Altre considerazioni da parte di qualcun altro? Che vi ha colpito? Non vi ha toccato questa storia?
L'inizio dei giorni su quest'uomo, non ho sempre pensato che fosse qualcosa di meritato. Addirittura pensare che lui avesse potuto peccare.
È nato dalla nascita. Altre cose? Non vi vergognate, siamo meno di 60 persone, dai. Non vi ha colpito il fatto che, allora, è biblico, si dice: chiedetevi sarà dato, bussatevi sarà aperto. Ma quest'uomo voleva essere guarito? Lo ha chiesto a Gesù? Quest'uomo aveva fede in Gesù per essere guarito? No, perché lo sa dopo. Conosceva Gesù per poter dire: quest'uomo, insomma, è uno in gamba? Forse no. Dice, non mi ricordo se dice quel tale, colui chiamato Gesù, come dire, ma un tizio, so che si chiama Gesù. Però noi ci facciamo le nostre idee. Sembra che per essere esauditi dobbiamo chiedere per forza. O che Dio risponda per forza quando chiediamo. Perché la consideriamo una cosa normale. Dio risponde alle preghiere. No, Dio deve rispondere alle preghiere. Certo che risponde alle preghiere il Signore, però non sempre risponde come vogliamo noi. E questo lo dobbiamo mettere in conto. La nostra volontà non è quella di Dio. Non sempre abbiamo le risposte che vogliamo, però consideriamo anche che a volte abbiamo delle risposte che nemmeno abbiamo domandato, come in questo caso. Il Signore è sovrano, il Signore fa quello che vuole, il Signore va oltre quelli che sono i nostri propositi, i nostri pensieri, i nostri schemi, le nostre idee, e ci demolisce molte volte, come ha fatto con i farisei, con i discepoli, perché consideravano quest'uomo, come appunto diceva Ignazio, dice, un peccatore prima ancora di nascere, quando avrebbe dovuto peccare? Però dice, e i concetti sono questi, cioè o lui o i suoi genitori. Andiamo oltre. Anche quando vediamo il peccato nella vita degli altri, i nostri fratelli e sorelle, non ci giudichiamo. Non sappiamo noi al posto loro come avremmo agito. Perché vedete, è facile giudicare. Perché io mi trovo in una condizione magari buona rispetto all'altro. Quello ha problemi in famiglia? Però il Signore dovrebbe, non ha fede, dovrebbe pregare, perché così, e cos'ha? Ma pensiamo un po', nella mia famiglia magari va tutto bene, troppo comodo dire che quello ha sbagliato, è troppo comodo. Invece consideriamo che forse noi al posto loro, con le loro esperienze, avendo avuto i loro genitori, avendo avuto la loro infanzia, avendo avuto le loro difficoltà nella vita, forse avremmo fatto lo stesso. Forse peccheremmo allo stesso modo. Perché non è una colpa di nessuno essere nati ciechi, non è colpa di nessuno aver avuto l'infanzia che ognuno di noi ha avuto, non è colpa di nessuno, dice, sì, però dopo si diventa adulti, la responsabilità delle nostre azioni, certo che c'è una responsabilità, ma c'è anche una misericordia di Dio. Affidiamoci a Lui spetta il giudizio, non a Lui spetta il perdono dei peccati, a noi spetta di pregare per i peccati altrui, perché quello si converta, perché veda, perché gli siano aperti gli occhi, perché il Signore lo sostenga. Ma poi alla fine il rapporto tra la persona e Dio è qualcosa che ha a che fare tra la persona e Dio, non a noi che siamo esterni. Il nostro compito dovrebbe essere quello di accogliere le persone, in qualche modo di farle sentire ben accette. Dice, ma lui si comporta male. Non importa se si comporta male, il Signore gli tocca il cuore, è lo Spirito Santo che convince di peccato, non l'uomo. Certo, dobbiamo dire le cose come stanno, ma senza quel giudizio. Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi. A volte abbiamo questo atteggiamento di dire, vieni, vieni, ti spiego io, perché la Scrittura dice, non vi è mai capitato di dire a un fratello, a una sorella, a una persona, non va bene così, perché c'è scritto nella Bibbia così, così e così. Attenzione a fare questo. La Scrittura non parla agli altri, la Scrittura deve parlare a noi. Deve parlare a noi in primo luogo. Se c'è scritto bisogna fare così, così e così, fallo tu intanto. Poi al resto ci penserà il Signore. Quando il Signore incontrò quella l'adultera che la consegnarono a Gesù, gli disse, nella legge dice c'è scritto di lapidarla. Che si fa? Gesù non gli disse che non era vero. Trovò il modo e poi gli disse, donna, dove sono i tuoi accusatori? Dice, non ci sono. Dice, neanch'io ti accuso, neanch'io ti condanno. Vai a non peccare più. Il concetto è questo. È l'incontro con Gesù che cambia i cuori. È l'incontro con Gesù che cambia le persone. Non è l'incontro con coloro che vogliono insegnare la legge. Non è l'incontro con coloro che vogliono insegnare agli altri come comportarsi che cambia le persone. Le può cambiare esteriormente. Infatti, dice che i genitori, ma in questo caso i genitori del cieco, dice la Scrittura, abbiamo letto, che avevano paura a dire certe cose. Perché avevano paura? Perché avevano paura di essere espulsi dalla sinagoga. Avevano paura di essere mandati via dalla Chiesa. Perché era stato stabilito da chi guidava la Chiesa, la sinagoga, che chi credeva nel Signore Gesù come Cristo, come Cristo, il Signore, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Ecco, vedete le regole. Però pensate un po', quelli che invece non hanno riconosciuto il Cristo, come era visto agli occhi di quelli della sinagoga? È un bravo cristiano, viene in chiesa, visto è pio, si comporta bene, ma agli occhi di Dio chi era la persona più in qualche modo vicina a lui? Il cieco, l'emarginato, l'escluso, il peccatore, era lui quello più vicino a Dio, il peccatore. Certo il peccatore, perché quando ci riconosciamo peccatori andiamo a Lui, ma quando ci sentiamo santi, non so se a voi vi è capitato, a me mi è capitato, quando mi sento a posto che la mia vita va anche piuttosto bene, in un qualche modo ci si sente anche soddisfatti del nostro buon comportamento, ma quando poi pecchiamo, cadiamo, dice Signore perdonami perché riconosco che ho bisogno di Te, sempre, anche quando mi sento giusto, ma questo non fa di me un giusto, solo perché mi ci sento. Giusto mi fa il fatto che Cristo ha detto che sono giusto, anche se non mi ci sento. È molto meglio così. Siamo giusti perché Dio ci ha resi giusti. Non siamo più ciechi e vediamo perché Dio ha fatto un miracolo nella nostra vita. Però dobbiamo stare attenti a non ritornare nel giudicare, nel giudizio. Questo è importante perché come Chiesa creare un ambiente accogliente per le persone credo che sia fondamentale. Ma non tanto per passar bene. Non è questo lo scopo. Ma lo scopo è quello di far trovare un terreno favorevole, un terreno buono, perché le persone possano incontrare Cristo, l'amore di Cristo, il suo perdono, la sua grazia nella nostra vita. Poi dopo viene tutto il resto, perché sarà il Signore stesso che metterà nel cuore di ognuno di noi, singolarmente, quello che dobbiamo fare. Come ci dobbiamo comportare, quelli che sono i giusti atteggiamenti da tenere in chiesa, da tenere fuori, la testimonianza, la santificazione, sono cose che Dio mette nella nostra vita. Sono cose che Dio mette nella nostra vita in un modo profondo, tanto che dopo si diventa anche disposti a soffrire pur di non andare contro alle cose di Dio. Cos'è? Dico, umanamente, com'è possibile che Paolo abbia sopportato tutto quello che ha sopportato? Naufragi, frustate, prigionie. Cioè, ma chi gliel'ha fatto fare? Chi gliel'ha fatto fare a Gesù di fare quello che ha fatto? Chi gliel'ha fatto fare a Pietro, dopo che è stato ristabilito dal Signore, di soffrire per Dio? Perché anche Pietro ha sofferto. E chi gliel'ha fatto fare all'elenco delle persone in Ebrei 11, non la prima parte dove ci sono le vittorie, ma quelle dove ci sono, sembra umanamente, le sconfitte, quelli che sono stati uccisi, segati, per amore di Dio, lapidati, torturati, frustati, mettiamoci tutto l'elenco, lo leggete, fa un po', sembra un film dell'orrore, in Ebrei 11. Quell'elenco lì, ma ci fa vedere quanto la fede va oltre i nostri pensieri. La fede non è qualcosa che si limita a una guarigione, a far andare tutto bene le cose, al fatto che il Signore interviene e tutte le problematiche cadono, i giganti vengono sconfitti e le difficoltà vengono in qualche modo annullate. No, la fede va oltre, la fede ti fa superare la difficoltà, affrontare il gigante, sopportare la prova. Ma non per imposizione o perché viene insegnato così, ma perché lo Spirito Santo vi dà la forza per poterle sopportare. Ma a livello personale, non può essere imposto. Io non mi posso dire devi sopportare quella prova, perché se nella tua vita te non ce la fai, io ti metto un ulteriore peso, perché dopo se non ce la fai, ti senti anche mancante nei confronti di Dio. Invece, dobbiamo incoraggiarci in questo. A volte facciamo cose che agli occhi degli altri sono sbagliate. E forse anche lo sono. Ma preghiamo gli uni per gli altri, perché il Signore ci convinca se sbagliamo. Però a volte non sbagliamo, e questo lo sappiamo solo noi. Agli occhi degli altri sembra una cosa sbagliata, ma cosa c'è nel cuore, nelle nostre convinzioni, nella nostra fede, lo sa il Signore. Questo non vuol dire allora va tutto bene, non è questo. Vuol dire solo ricerchiamo la volontà del Signore. È quello che conta nella nostra vita. Non c'è altro a cui appellarsi, non c'è altro a cui aggrapparci, non c'è altro per poter comprendere il Signore. La Scrittura, la parola di Dio, certo che è buona, è una guida, ci dà degli insegnamenti, ci presenta il Signore, ci presenta il suo piano, ci presenta la nostra condizione di fronte a Lui. È buona, ma non è finito lì, c'è altro. Non sto dicendo che dobbiamo aggiungere alla Scrittura, però la Scrittura stessa con Paolo dice che lui ha avuto delle esperienze che non è lecito riportare, però le ha avute quelle esperienze. Quindi la Scrittura ci dice che si possono fare delle esperienze personali che non devono neanche essere insegnate, sono cose personali. Allora ricerchiamo la volontà del Signore per la nostra vita. Non aggrappatevi a una convinzione, a una chiesa, a una denominazione, non vi appoggiate a un fratello, a una sorella, appoggiatevi a Cristo. In Lui trovate le vostre risposte e le vostre certezze, il vostro cammino sia in Lui, perché allora riceverete la forza per sopportare la prova, la forza per non aver paura di fronte alle malattie, la forza per non avere paura di fronte alla morte, la forza per non avere paura di fronte ai giganti, di fronte al Covid. Certo, dobbiamo stare attenti, ci dobbiamo fare la nostra parte, anche questo ci insegna il Signore. Ma un conto è rispettare le regole e non aver paura, un conto è essere spavaldi, non tentare il Signore Dio tuo. Un equilibrio che il Signore ci insegna, un equilibrio che il Signore ci mette nel cuore, nella vita. E allora ecco, vi vorrei lasciare con questo incoraggiamento. Non siete soli, il Signore è con voi nelle difficoltà, nelle sofferenze, a volte anche continue, di tutti i giorni, nelle prove costanti che sembra che non finiscano mai. Non vediamo la parola fine al tormento, alla sofferenza, alla difficoltà, ma il Signore è la nostra parola fine, perché se anche la difficoltà c'è, ma dentro di me c'è pace, c'è gioia, c'è la forza per affrontare giorno per giorno quelle difficoltà. Quindi non siate in affanno di come piacere al Signore. Basta ciascun giorno il suo affanno. Non siate in affanno per pensare a come piacere al prossimo, come piacere agli altri, su come comportarvi. Ricercate invece la volontà di Dio. mettetevi in preghiera, ricercate rivelazione. Questo fa bene a tutti, sapete, fa bene alla Chiesa, non fa bene solo al singolo. Perché quando riusciamo a vedere e a vivere il perdono di Dio nella nostra vita e lo viviamo, lo riusciamo poi in qualche modo anche a vivere nella Chiesa, verso gli altri, perché siamo stati perdonati, così voglio perdonare. Ma se la nostra concezione di Dio è un Dio che punisce, punirò. Perché anche noi facciamo quello che vediamo. Lo facciamo fin da bambini, è la nostra natura, facciamo così. Vediamo genitori, sentiamo genitori parlare l'italiano, impariamo l'italiano. Sentiamo parlare il giapponese, impariamo il giapponese. Siamo abituati con i nostri genitori e la nostra società a comportarci in un certo modo quando siamo in pubblico e così ci comportiamo quando siamo in pubblico. Andate all'estero, si comportano diversamente. Siamo fatti così. Se vediamo Dio fare certe cose, le facciamo altrettanto. Se vediamo Dio che ha perdonato qualcosa nella nostra vita, siamo più propensi a perdonare. Se vediamo Dio che ci ha condannato, siamo più propensi a condannare. Allora perché siamo così facili al giudizio? Non credo che il Signore ci abbia giudicato. Lasciamoci modellare dal Signore. Lasciamoci guidare da Lui. Che possa veramente distruggere quelle nostre fortezze, quelle nostre concezioni che abbiamo di Lui. Che molto spesso invece di edificare demoliscono, mettono pesi. Vi ho demolito o è un silenzio in qualche modo di riflessione? Il Signore ci ha dato grazia che quando ancora non glielo, quando ancora non lo conoscevamo, quando ancora non gli avevamo chiesto niente, quando ancora Dio era lontano dai nostri pensieri, Lui ci ha reso la vista in modo che potessimo vedere ciò che ha fatto Gesù sulla croce per noi. Ci ha dato la vista in quel momento lì. Non tutti accettano il Signore Gesù come il loro personale Signore e Salvatore. Sono rimasti ciechi. Ma gloria a Dio perché ci ha fatto questa grazia, la vogliamo così, chiamare così, questo miracolo. Siamo diventati... Eravamo ciechi, eravamo nati ciechi, come diceva Davide, che dice siamo nati nel peccato. E eravamo ciechi, pensavamo come pensa la maggior parte di questo mondo, ma il Signore è venuto a illuminare la nostra vita, Egli è la luce in questo mondo. Che il Signore ci dia grazia di poter crescere in questi nostri comportamenti, in questi nostri atteggiamenti, ma non è quello lo scopo. Lo scopo è prima di tutto crescere e cambiare i nostri pensieri. Gli atteggiamenti, i comportamenti sono la conseguenza. No? Ci si comporta bene se si pensa che sia giusto comportarsi bene. Ci si comporta con attenzione quando si considera una situazione a rischio e quindi si sta più attenti. Al nostro comportamento non è che si deve stare attenti perché ci hanno detto di stare attenti, è perché abbiamo paura, abbiamo valutato un rischio, ci si comporta con più attenzione. Non perché ce lo insegnano, ma perché lo valutiamo. Valutiamo le cose di Dio e comportiamoci di conseguenza. Che il Signore vi benedica, che vi dia pace, che vi possa dare... il conforto di cui avete necessità, di cui avete bisogno. Sì, Signore, ti chiedo per questa Chiesa, Signore, che tu, come diceva Paolo, Signore, che tu ci faccia conoscere sempre di più le ricchezze della tua grazia, Signore, che tu ci faccia sempre di più conoscere Cristo in modo da assomigliargli sempre di più. Aiutaci, Signore, con i nostri nuovi occhi a vedere le Tue opere, oh Signore, nella nostra vita, a concentrare i nostri sguardi, Signore, su quello che Tu hai fatto in noi, su come Tu hai operato nella nostra vita, Signore, affinché anche noi possiamo fare altrettanto al nostro prossimo. Signore, se hai usato misericordia, aiutaci ad usarla al prossimo. Se ci hai usato, Signore, pazienza, aiutaci a usare pazienza. Se ci hai ripreso, Signore, con amore, aiutaci a riprendere con amore. In qualche modo, Signore, aiutaci a imparare da Te. Aiutaci, Signore, a non essere chiusi nelle nostre idee, Signore, ma a conformarci alle Tue. Perché, Signore, viviamo in un mondo che va anche a volte extra le regole, Signore, che in qualche modo umanamente esce dagli schemi, ma non esce da Te, oh Signore. Tu hai tutto sotto controllo, Signore. Aiutaci ad avere il discernimento nella nostra vita, ad avere la luce necessaria, Signore, per comprendere, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. È 11:30.